mi hai fatto sperimentare la solitudine una settimana fa.
Sì, immagino sia stata complicata per te. Io non l'avevo retta, perché quando non c'eri stato tu avevo chiamato in mio soccorso il buon Gattuso a soccorrermi, invece tu hai fatto tutto da solo, ecco.
Con grande stoicismo, buon pomeriggio ascoltatori e ascoltatrici, bentornati e bentornate a una nuova puntata di Highlights, il magazine sportivo di Radio Popolare, da Luca Parena
e Alessandro Simonetta.
Come ogni sabato, o quasi, insomma, siamo in onda fino alle 16.30 e vi ricordiamo che ogni puntata di Highlights può essere riascoltata anche in podcast se ve la perdete quando va in onda sotto la lettera H di Highlights, la sezione trasmissioni sul sito di Radio Popolare. Vi ricordiamo la nostra mail anche, Ale.
Sì, che è sport@radiopopolare.it, a cui potete inviarci, insomma, i pareri sulla nostra trasmissione, oppure anche, perché no, delle segnalazioni, perché questa è una trasmissione anche di confronto, per cui siamo sempre qui per ascoltarvi quando ne avete voglia.
E andiamo con i nostri flash della settimana, esatto, un appuntamento abituale.
Direi
con...
di andare subito dritti al punto.
Varaisa! La mette nel 7! La nottata magica di Declan Rice e l'Arsenal fa 2-0! Fantastico! Rice, meraviglioso! Un pittore nel nord di Londra!
E tu sais que t'avais perdu la mémoire, ça, c'est fou!
Il y a toute ma mémoire. C'est vrai que j'ai aucun souvenir, mais quand je dis aucun, c'est aucun, souvenir d'une seule seconde d'un match de rugby que j'ai joué. Mais je ne me souviens pas d'une seule des 62 Marseillaises que j'ai vécues.
Mais tu te souviens de bons moments quand même de ta vie, bah, la naissance de ta fille, des trucs, tu vois, des moments marquants?
Non. Je me rappelle de pas beaucoup de choses, mais vraiment pas beaucoup. J'ai 2-3 souvenirs d'enfance. Et encore, je ne suis pas sûr que je m'en rappelle.
E questi erano i nostri flash, gli audio che ci restituivano un po' degli highlights, appunto, della settimana. Secondo noi, beh, il primo molto facile,
sì,
no, Ale?
Sono un po', diciamo, diversi tra di loro, perché il primo è molto più leggero, diciamo, nel senso che è stata ovviamente la settimana dell'andata dei turni di quarti di finale di Champions League. C'è stata, tra le altre, Arsenal-Real Madrid, è stata forse la partita più iconica, intanto perché l'Arsenal ha vinto 3-0, nessuno se l'aspettava.
Contro il Real.
Real Madrid, esattamente, insomma. E poi perché, insomma, come sentite raccontato in maniera, direi, impeccabile dalle parole del buon Massimo Marianella, Declan Rice, centrocampista dell'Arsenal, ha fatto doppietta, ma una doppietta particolare, perché ha segnato 2 gol su punizione, uno più bello dell'altro. Tra l'altro, curiosità, Rice non aveva mai segnato in carriera su punizione.
No, infatti, cioè, nel senso, ci rendiamo conto che sia molto mainstream proporvi un audio di una partita,
sì,
di,
no,
Champions, però è oggettivamente uno dei fatti più incredibili di questa settimana sportiva.
Sì, come dicevo, questo calciatore non aveva mai segnato su calcio di punizione, e tra l'altro i primi gol su punizione li ha fatti entrambi nella stessa partita, diventando il primo giocatore nella storia della Champions League a segnare una doppietta su punizione, per cui, insomma, ha infranto in una serata tutti i record.
Sì,
punto di vista.
Mi sembra di ricordare che online Giuseppe Pastore, che tra l'altro abbiamo
ospite
in,
sì,
una puntata di Highlights, forse faceva riferimento a una partita, ma proprio degli albori della Coppa dei Campioni.
Guarda, se lo dice Pastore mi fido, perché lui è, diciamo, impeccabile da quel punto di vista.
Ma
lì,
tipo, veramente primi anni 60, forse una doppietta di un giocatore del Rapid Vienna, adesso non voglio, perché vado a memoria, però
può essere.
Questo per dare l'idea di quanto sia stata una rarità quello che è successo con,
sì,
Declan
notte,
Rice
nella notte londinese, appunto, dicevamo, un gol più bello dell'altro. Ci sono state varie altre partite, ma penso che sappiate di cosa si parla, l'argomento è caldo, e però, insomma, abbiamo voluto usare questa notizia perché ci sembrava quella più simbolica di questa settimana di calcio.
Beh, Beh, questa era stata sicuramente un'emozione da vedere, riascoltare quant'altro, questo gol e questa vittoria anche dell'Arsenal contro il Real Madrid. Altrettanto emozionante, però insomma anche un po' angosciante in qualche modo, invece quello che abbiamo sentito nel secondo audio, che era ripreso da questa intervista che il giocatore di rugby Sébastien Chabal, che magari dirà qualcosa a quelli che seguono con più passione il rugby, soprattutto che lo seguivano qualche anno fa, è uno dei giocatori più famosi che ci siano in Francia, ex giocatore di rugby, aveva come soprannomi, giusto per darti un'idea del personaggio, Ale, l'orco, la bestia, insomma veniva un po' sì, soprannominato così.
Poveretto, non è che gli rendessero molto, molto onore questi soprannomi.
Beh, però immaginati, 191 centimetri per 114 kg, barbone che adesso è pure cresciuto rispetto a quando giocava, capelli lunghi. Lui viene soprattutto ricordato perché ai tempi della Coppa del Mondo di Rugby nel 2007, che si era giocata peraltro in Francia, si era trovato di fronte con la sua squadra gli All Blacks, quindi la Nuova Zelanda, una delle squadre
più forte del mondo.
Esatto. Quarti di finale, H degli All Blacks, proprio a pochi metri, pochi centimetri mi verrebbe da dire, di distanza dai giocatori francesi di rugby. L'H appunto è la danza maori che gli All Blacks fanno per intimidire i loro avversari. C'è questo video che stringe l'inquadratura sullo sguardo di Sébastien Chabal. Lui aveva questo sguardo fisso verso gli avversari neozelandesi, proprio... cioè incutevano timore questi occhi che ha puntato sugli All Blacks.
Sì, che per chi non avesse mai visto una partita di rugby è veramente spaventoso quel momento lì, per cui tenere, come dire, così lo sguardo fisso già deve essere complicato.
Ecco, tutta questa lunghissima arzigogolata premessa, però, per dire che Chabal in questa intervista che ha rilasciato questa settimana al canale YouTube Les Gens, di cui c'è anche il podcast su Spotify, Les Gens Leggende, insomma, e si può anche riascoltare in audio, eccetera. In questa intervista Sébastien Chabal ha raccontato che lui non ricorda praticamente nulla delle sue 62 partite che ha giocato in nazionale tra il 2000 e il 2011, e ha aggiunto: non ricordo nemmeno la data di nascita delle mie figlie. Evidentemente il tema è quello enorme delle conseguenze, dei traumi, dei colpi, delle commozioni cerebrali che gli atleti di questa disciplina,
e non solo tra l'altro, insomma,
e non solo, perché è un tema anche molto discusso nel calcio, nel pugilato, però appunto lungo tutta la loro carriera questi giocatori subiscono una serie di colpi per così tanti anni che ne portano poi le conseguenze. Giusto per dare un dato, nel rugby sono almeno 200 gli ex giocatori che hanno problemi di demenza. Queste sono insomma la famiglia di malattie dentro cui vengono racchiusi questi disturbi neurologici. Nel dicembre 2023 molti di questi giocatori hanno avviato un'azione legale contro alcune federazioni, sostenendo appunto che non abbiano fatto abbastanza per tutelare la loro salute e la loro sicurezza. E pochi anni fa uno studio commissionato peraltro dalla Football Association in Inghilterra, condotto dall'Università di Nottingham, segnalava in questo caso sugli ex calciatori che hanno un rischio più alto di oltre 3 volte rispetto alla popolazione generale di ricevere una diagnosi di demenza.
Sì, tra l'altro no, non che sia strettamente collegato con questo tema, ma visto che si parla di patologie cerebrali, proprio nella giornata di ieri leggevo un articolo, visto che ieri era la giornata mondiale del Parkinson, giornata credo nazionale o mondiale, però sicuramente almeno a livello nazionale del Parkinson, e leggevo un bell'articolo della Gazzetta dello Sport che vi consiglio se non avete avuto modo di leggerlo, che parlava del momento in cui Mohamed Ali portava appunto la fiaccola alle Olimpiadi del 1996, ed era legato proprio al tremolio che aveva mentre portava la fiaccola, quindi sicuramente un momento simbolico mi veniva un po' come gancio, proprio perché spesso non si parla delle patologie che magari tanti atleti famosissimi hanno sviluppato in modo diciamo successivo rispetto alla loro carriera, e quindi insomma mi veniva un po' questo gancio che sicuramente ha un suo valore.
Vabbè, un grande tema questo su cui magari torneremo in futuro qui ad Highlights. Adesso però ci ascoltiamo un brano.
Sì, torniamo a sentire un brano tratto da un album di Calvin Harris che si chiama Somebody Else. Gli artisti in questione sono Calvin Harris, Georgia Smith e Lil Durk. Ci risentiamo come sempre dopo il brano qui ad Highlights.
Did you realize that let you go from either miles? Think we've had a thousand times that you don't understand my understand me. Why the hell am I doing here? What the hell am I waiting for? Why did it take more than I can bear? Don't you feel that we're holding on? Cause you spend more than what is fair.
You off. And if I ain't fall in love with you, I wouldn't fuck you so. Me and her fighting through the days, I throw my focus off. The media treat me like I ain't the voice and I'm below the law. Life too dangerous at 22, I can't ignore her call. I called her a bitch the other day, she said she no one's dog. She say she a stay at home mom, that's the perfect job. And I ain't gon' lie to the round, she working hard. Like how you fall in love with somebody else? And if I even like a picture, I'll be on somebody's couch, somebody's bed, somebody's house. Instead of fixing our heads, you was kicking me out. About bitches, I lie my witness.
Somebody Else qui su Highlights Radio Popolare. Adesso apriamo una pagina ampia dedicata in varie forme al calcio femminile. Lo facciamo segnalandovi una prima notizia che risale per la verità a domenica scorsa, ma ci sembra significativa. A Oslo si è giocata un'amichevole di calcio femminile, appunto, tra la squadra norvegese del Vålerenga e la nazionale di calcio femminile palestinese. Un'amichevole che si è disputata davanti a più di 2000 spettatori, è stata la seconda amichevole disputata in Europa dalla formazione della Palestina dopo quella che giocò l'anno scorso, se non vado errato, nel mese di giugno a Dublino, quindi in Irlanda. E Norvegia, Irlanda, insieme alla Spagna, magari gli ascoltatori e ascoltatrici lo ricorderanno, sono i paesi che circa un anno fa avevano formalizzato il riconoscimento dello Stato di Palestina.
Tra l'altro, se non sbaglio, accade anche in giorni simbolici, perché mi pare che Macron abbia annunciato che a giugno riconoscerà ufficialmente anche la Francia lo Stato di Palestina. Quindi, insomma,
dici bene.
Dei giorni doppiamente simbolici su questo tema.
E vi riporto alcune dichiarazioni delle calciatrici palestinesi dopo l'amichevole che si è disputata appunto a Oslo domenica scorsa. Solo il fatto che siamo qui e possiamo presentarci come nazionale per noi è una vittoria. Cerchiamo di dare una voce alla Palestina nella comunità internazionale. È un messaggio per le persone, vogliamo mandarlo senza parlare, sarà il calcio a farlo per noi. Questo hanno detto alcune calciatrici intervistate al termine della partita contro il Vålerenga. Bandiere e simboli della Palestina quindi erano sugli spalti e sulle tribune per questa amichevole. È stato un modo di riaffermare l'esistenza della Palestina minacciata, insomma, in queste settimane, in questi mesi, ormai più di un anno e mezzo che va avanti l'invasione e la devastazione che sta portando l'esercito israeliano, e ha un valore politico e sociale soprattutto ora, quindi, che la popolazione palestinese, la sua cultura, il suo patrimonio non solo storico ma anche sportivo sono di fatto annientati. Seconda notizia, la prendiamo un pochino più larga, ma ha sempre un po' a che fare con il calcio femminile, Alessandro, perché c'è stato questo annuncio di fatto, fatto dal Comitato Olimpico Internazionale, che questa settimana ha detto che i Giochi Olimpici di Los Angeles, quindi quelli che ci saranno tra qualche anno, nel 2028, saranno i primi in cui il numero delle atlete sarà superiore a quello degli atleti maschi, e lo saranno proprio grazie al calcio femminile.
Sì, beh, insomma, oggi un po', lo vedrete anche più tardi, è una puntata un po' dedicata al calcio femminile, che è un movimento sicuramente molto, molto sottovalutato, quindi insomma è bello sentire che poi abbia anche un rilievo in notizie come queste, ecco, insomma, in cui addirittura arriva un po' a ribaltare il computo totale degli atleti maschili e femminili. Non che poi sia per forza un dato necessariamente fondamentale che ci siano più atleti maschi o femmine, però sicuramente, insomma, fa piacere vedere che piano piano si stia riequilibrando il tutto, ecco.
Sì, anche perché in questo caso, appunto, quello che riguarda il numero di atlete e atleti, guardando appunto alla prossima edizione dei giochi, quella di Los Angeles, è una notizia comunque di questa settimana, perché nella settimana appunto che volge al termine si è riunito l'esecutivo del CIO e ha appunto rielaborato il numero di squadre che avranno l'accesso ai giochi del 2028. Questo sorpasso, possiamo dire così, fatto dalle atlete sugli atleti, avverrà perché il numero di nazionali del torneo di calcio femminile, appunto, ai giochi di Los Angeles passerà da 12 a 16 squadre, quindi si aggiungeranno le atlete di 4 squadre in più rispetto a quanto sia avvenuto nelle edizioni precedenti, e si aggiungeranno anche 2 squadre al torneo di pallanuoto femminile. Così, insomma, lo leggevo dalla Gazzetta di questa settimana, ci sarà posto per un totale di 5.333 atlete a fronte di 5.167 atleti.
Sì, vogliamo anche dire che è una notizia che ha un ulteriore valore simbolico, perché sono proprio queste le settimane delle elezioni di Kirst Coventry, insomma, prima presidente del Comitato Olimpico Internazionale donna, insomma, quindi insomma è sicuramente una notizia che, collegata a quest'altra, fa, come dire, dà una luce in fondo al tunnel, ecco, su questo tema di cui vi abbiamo spesso parlato qua ad Highlights.
Eh sì, mi sembra che 3 settimane fa vi avevamo dato,
sì, appunto, ne avevamo parlato proprio qua in trasmissione,
questa perché notizia, perché Kirsty Coventry è stata, oltre tipo la più giovane presidente dei tempi di De Coubertin, oltre alla prima africana, è stata soprattutto la prima donna,
ecco, certo,
eletta presidente del Comitato Olimpico Internazionale. Qui chiaramente stiamo ancora dando dei numeri tutti sulla carta, no? Perché le qualificazioni avverranno nei prossimi anni, parliamo appunto del 2028,
chiaro.
C'è stata l'edizione di Parigi meno di un anno fa soltanto. Però, per quanto siano numeri ancora sulla carta, è un ulteriore segnale del fatto che un po' di cosiddetti soffitti, tetti di cristallo, stanno piano piano venendo giù, forse, chissà, insomma, lo vediamo comunque come un altro passo avanti verso l'uguaglianza di genere nello sport.
Secondo brano di oggi, prima di ritornare a parlare di calcio femminile come sentirete, andiamo con Tame Impala, che è un po' uno degli artisti feticcio di questa trasmissione, e il brano è The Moment.
We'll be right back.
The Moment Tame Impala qui ad Highlights Radio Popolare. Vi dicevamo, vi anticipavamo prima dell'inizio del brano che saremmo tornati a parlare di calcio femminile, che è un po' insomma il main topic di oggi, perché prima di questa interruzione di brano vi parlavamo un po' di degli eventi positivi, un po' i tetti di cristallo di cui parlava Luca, che si stanno un po' sfondando piano piano, ma ci sono anche invece degli episodi un po' più negativi di cui vogliamo parlare qui ad Highlights, e per farlo abbiamo deciso di contattare un ospite.
Eh sì, aggiungeremo questo ulteriore capitolo per quello che riguarda il calcio femminile oggi con un collega, un giornalista che ha scritto un articolo questa settimana che ci racconta un po' come non ovunque viene riconosciuto il valore del calcio femminile per quello che è. Un esempio, anzi due esempi negativi, dal Chelsea e dall'Aston Villa, vengono in particolare dall'Inghilterra, che pure è il paese campione d'Europa in carica di calcio femminile. Ne parliamo appunto adesso con un ospite. Buon pomeriggio allora Francesco Caremani.
Buon pomeriggio Francesco.
Buon pomeriggio a voi.
Giornalista freelance, direttore responsabile del portale, sito thesportlight.net, e che scrive su diverse testate come Domani, dove è uscito questa settimana questo articolo che parlava di calcio femminile da un punto di vista che ci è sembrato molto interessante, perché in questo articolo, Francesco, mettevi in luce alcuni aspetti legati alla gestione delle squadre di calcio femminile, in particolare, come dicevamo, in Inghilterra, e ci insomma ponevi alla nostra attenzione un tema abbastanza che possiamo definire come minimo controverso su come vengano usate le squadre femminili per far quadrare i conti, coprire i buchi di bilancio o in qualche modo ripianare i buchi di bilancio prodotti dalle squadre maschili. Raccontaci un po' che cosa spiegavi, ecco, in questo pezzo.
Allora, in maniera molto semplice, il Chelsea di fatto ha scorporato la squadra femminile e se l'è rivenduta per 200 milioni di sterline, portando poi a bilancio nell'ultimo esercizio disponibile in pratica un utile importante di più di 120 milioni di euro. Allora, nel capitalismo spinto, nelle aziende, come dire, vendersi e ricomprarsi all'interno degli stessi gruppi, credo che sia abbastanza comune. Nel calcio è la prima volta che capita. E qui c'è, secondo me, un allarme, cioè in pratica si vende la squadra femminile per ripianare i debiti di quella maschile. Il Chelsea sappiamo che ha fatto delle campagne acquisti allucinanti, c'ha tipo 3-4 squadre probabilmente che potrebbe schierare. La Aston Villa, oltretutto, che ha problemi in realtà di rispetto delle regole finanziarie della Premier League e quindi deve per forza rientrare in qualche modo delle perdite che sono quasi di, mi sembra, 200 milioni di sterline, vuole fare la stessa cosa. Piccolo particolare, l'operazione del Chelsea ancora non è stata accettata dalla Lega, cioè quindi si potrebbe tornare indietro, potrebbe essere tutto azzerato. Però, secondo me, quello che conta è il gesto. Che io lo dico come la penso, cioè è un gesto indecente, perché è una mancanza di rispetto nei confronti di queste atlete, oltretutto d'elite. E la cosa che mi colpisce di più è che accade in Inghilterra, non perché in Inghilterra ovviamente non ci siano i debiti, assolutamente ci sono, e sono tanti anche delle squadre della Premier League maschili, ma perché la squadra che ha vinto l'ultimo europeo, con oltretutto un campionato nazionale che sta funzionando molto bene, quindi è all'interno del movimento femminile forse una delle nazioni che sta spingendo di più, che sta migliorando di più, che ha fatto anche investimenti importanti. I proprietari del Chelsea che cosa hanno detto? Oltretutto anche qui siamo sulle multiproprietà, perché la società madre del Chelsea possiede anche lo Strasburgo, la holding per esempio che possiede il 100% della Aston Villa maschile e femminile possiede quote anche di altre squadre in giro per il mondo. Tutto questo naturalmente, come dire, ci dà un quadro più generale della situazione economica e finanziaria appunto dei club, non solo inglesi ma più in generale.
E parliamo poi, ad esempio, nel caso del Chelsea, Francesco, di una squadra molto importante per il calcio femminile, perché ha vinto molti degli ultimi campionati di Women's Super League, è ancora in corsa in Champions League femminile, cioè uno squadrone anche nel calcio femminile, non solo in quello che forse è più familiare a più persone.
Beh sì, oltretutto il Chelsea ha vinto, se non sbaglio, gli ultimi 5 campionati, ne ha vinti mi sembra 8 in totale, è in semifinale di Champions League, quindi sì, è una squadra molto importante. Come stavo dicendo, stanno vendendo appunto questo scorporo con l'acquisto di questa calciatrice importantissima statunitense, addirittura un acquisto da più di 1 milione di sterline, forse l'acquisto più importante nella storia del calcio femminile, dicendo avete visto, cioè abbiamo fatto questo scorporo proprio per investire in maniera più dinamica, più efficace, più indipendente nel calcio femminile.
Ah, quindi è un po' un modo in cui hanno venduto questa loro operazione, anche quella di dire abbiamo più risorse adesso da investire sul campo anche.
Sì, loro la vendono così, diciamo che io mi prendo il beneficio del dubbio di non crederci naturalmente, certo. Soprattutto quando si parla appunto di operazioni finanziarie anche così sofisticate, se vogliamo, no? Quindi c'è un quadro particolare, case madri che hanno oltretutto multiproprietà calcistiche, altro tema che volendo, come dire, ci porterebbe molto lontano, e che fanno queste operazioni tra calcio maschile e calcio femminile. Io credo fondamentalmente, perché ecco, è bene ricordare una cosa, ci sono stati analisti che a un certo punto hanno detto bene, il calcio femminile crescerà perché quello maschile è saturo, soprattutto negli investimenti, quello femminile è una prateria, arriveranno gli investimenti e crescerà, come dire, è il mercato bellezza. Purtroppo il mercato ci restituisce come al solito questa brutta favola che in realtà non è che si auto guarisce, anzi come vediamo poi spinge a fare delle operazioni di questo genere. Io credo che tutti gli sport abbiano la loro dignità e il loro rispetto. Mi sembra che lo sport femminile in generale sia non solo bellissimo da vedere, ma ripeto dal punto di vista tecnico, perché sennò anche qui ci confondiamo, bellissimo da vedere dal punto di vista tecnico, molto competitivo, sta crescendo tanto in tutto il mondo, si stanno prendendo giustamente il loro spazio le donne, a maggior ragione nel calcio femminile, che non ci dimentichiamo che il calcio in generale maschile, in Inghilterra soprattutto, rimane purtroppo un posto dove abita il razzismo, il machismo, il sessismo, questo non va dimenticato. Quindi lo sguardo verso il calcio femminile è sempre uno sguardo un po' snobistico, e io sinceramente da giornalista che credo nello sport, cioè non solo non me lo posso permettere, ma cerco ovviamente nel mio piccolissimo, la mia piccola briciola nell'oceano, di contrastare anche questi atteggiamenti.
Senti Francesco, proprio per contrastare questi atteggiamenti a cui facevi riferimento, che tipo di difese sta prendendo la Lega? Ci sono dei controatteggiamenti rispetto a quelli di questi club, e secondo te se c'è anche la possibilità eventualmente di modificare magari i regolamenti proprio per evitare che si possano creare situazioni di questo tipo in futuro?
Allora, io ammetto una cosa, una piccola ignoranza, non pensavo fosse possibile un'operazione del genere, un'operazione economico-finanziaria del genere, quindi spero che venga messo a mano. Come sempre nel mercato, tutto quello che non è regolamentato, diventa
terreno grigio,
fattibile,
diciamo, certo.
Plausibile, bravo, quindi si muovono dove non c'è un regolamento. Io spero che venga regolamentato, perché oltretutto, attenzione, non solo... giustamente il collega Lorenzo Longhi, lo cito perché ieri sera ci siamo sentiti in una trasmissione, in Italia abbiamo fatto le stesse cose con i brand delle società, cioè in pratica le società si sono venduti i brand, ok, per fare cassa. Quindi purtroppo questi meccanismi appunto di mercato non sono nuovi. Ora però un conto è un brand e un conto vendere persone, in questo caso una squadra intera femminile. Secondo certo. me c'è una certa differenza, però purtroppo il meccanismo finanziario rimane lo stesso. Ripeto, la Lega inglese in questo caso può decidere sì, no. Anche qui però ricordiamoci una cosa, stiamo parlando del Chelsea, e cioè quella squadra che era di proprietà di Roman Abramovich. La Premier League ha spinto Abramovich a vendere il Chelsea, in qualche modo ha accomodato il tavolo, lo ha apparecchiato per la nuova proprietà. Mi viene da pensare che probabilmente avvalerà questa operazione per non metterla in difficoltà, perché nel momento in cui questa nuova società, che se non sbaglio americana, fosse messa in difficoltà, potrebbe dire, sapete signori che c'è, noi lasciamo il Chelsea. e quindi sarebbe un disinvestimento importante all'interno comunque di un sistema calcistico che, lo sappiamo tutti, è sicuramente il più importante, non lo so, ma il più ricco che c'è in Europa e nel mondo. È chiaro che la speranza è che, ripeto, il calcio femminile fa la sua strada e il calcio maschile fa la sua strada. Il
Tra
calcio
l'altro, sì,
maschile,
vai, scusami.
no, cioè, ha più di un secolo di vita, ok, ci sono tante cose che andrebbero migliorate, anche tante brutture. Ecco, io mi augurerei che queste brutture, cioè che non contaminasse il calcio femminile.
Certo, sì, assolutamente è chiaro il tuo discorso e proprio riguardo al calcio femminile, insomma, visto che anche nel tuo pezzo ne parlavi, vuoi raccontarci un po' meglio, diciamo, di come si sta sviluppando questo movimento che poi, insomma, magari non tutti i nostri ascoltatori sanno che in realtà è effettivamente un movimento proprio in forte sviluppo, magari in Italia non tanto quanto negli altri paesi, ma è un movimento in forte sviluppo, quindi insomma, se vuoi dirci un po' di più su questo tema, che poi sicuramente aiuterebbe anche a risolvere questioni di questo tipo, perché chiaramente più il movimento acquisisce importanza e indipendenza, più poi diventa difficile trattarlo in questo modo, come è stato trattato in queste circostanze.
Ti ringrazio per la domanda e ti dico subito una cosa secca. Io credo che il calcio femminile abbia bisogno di una propria governance, oserei dire anche femminile. Lo so che, come dire, potrebbe essere un po' too much, però è qualcosa su cui spero che ragioneranno, soprattutto le donne, le calciatrici più importanti, magari quelle che escono dal calcio giocato, dall'agonismo. Tornando a noi, è un movimento a macchia di leopardo. Perché abbiamo la Germania che si sta piano piano sviluppando con i loro metodi, quindi anche con un'attenzione alle finanze. Ovviamente stiamo parlando, se si va a vedere i diritti televisivi, se si va a vedere il merchandising, se andiamo a vedere gli stipendi, ecco, parliamo di due mondi completamente separati tra il calcio maschile e il calcio femminile. Poi, per
Certo.
esempio, in Francia piuttosto che in Spagna ci sono due club che guidano tutto il movimento, in Francia l'Olympique Lyonnais. Oltretutto di proprietà di un'imprenditrice americana di origine coreana che possiede anche altre squadre, come una squadra inglese piuttosto che una squadra femminile americana, e si torna qui al discorso delle multiproprietà. Ma in questo caso, perché io ho seguito un po' la vicenda appunto di Michelle Kang, per lei lo sport femminile sta investendo anche in molti altri, come dire, ambiti dello sport femminile, è veramente un investimento economico e lei ci crede da questo punto di vista. Lo dicevo, l'Olympique Lyonnaise ha vinto 8 Champions, semifinale anche quest'anno,
Tra
e in
l'altro,
Spagna invece c'è. Prego,
perdona l'interruzione,
prego.
Francesco, ma con una solidità finanziaria ben superiore a quella maschile, che invece quest'anno, insomma, ne sta vivendo di cotte e di crude, no, il Lione.
E questo è curioso. Ecco, questa è una bellissima considerazione, perché l'Olympique Lione nei primi anni 2000 era un esempio a livello mondiale per la gestione finanziaria. Non ci dimentichiamo che, non mi ricordo, forse ha vinto 7 campionati francesi consecutivi prima dell'avvento
Confermo,
poi del
sì.
Paris Saint-Germain degli Arabi. Ecco, cioè, cosa si sono persi? Perché il problema è sempre quello: quando si decide di alzare l'asticella, mi viene in mente la Juventus con Cristiano Ronaldo. Cioè, alzare l'asticella va bene. Però bisogna saperlo fare, perché sennò dopo i conti non tornano. È quello che sta pagando adesso, per esempio, l'Olympique Lione. Poi c'è un altro sistema. Negli anni 70, 80, ma anche 90, ti potevi qualificare per l'Europa League, per la Coppa UEFA all'epoca, per la Champions, Coppa dei Campioni. Oggi, se non ti qualifichi in Coppa dei Campioni, in Champions League, cioè, rischi, non dico che rischi il default finanziario, ma devi ripensare tutta la campagna acquisti, addirittura gli anni successivi. Quindi si è creato un sistema, in questo caso non virtuoso, naturalmente, che mette in difficoltà i club che poi non raggiungono determinati risultati sportivi. Tornando a noi, poi la Spagna, dicevo, con il Barcellona, la nazionale spagnola femminile, che ha ripetuto i fasti di quella maschile, e il Barcellona con Aitana Bonmati, la catalana, forse la calciatrice più forte che c'è al mondo in questo momento, che guidano un po' tutto il movimento. Da noi qualcosa si è mosso, si sta muovendo, però per esempio la Supercoppa e la Coppa Italia non l'hanno venduti i diritti televisivi. Sto parlando
Ecco,
ovviamente
Francesco,
del calcio
sì,
femminile.
fai diciamo il gancio corretto, ci avviamo alla chiusura, ecco, di questa chiacchierata con te. Beh, volevamo proprio chiederti qualcosa invece su come se la passa il calcio femminile in Italia. Adesso sono passati, correggimi se sbaglio, ma un paio d'anni da quando è diventato sport professionistico a tutti gli effetti. Però insomma, rispetto al grande boom che c'era stato nel 2019, quei mondiali rimasti abbastanza, credo, nella memoria di tutti gli appassionati, adesso com'è la situazione?
Beh, la situazione è un po' in stallo, perché non ci dimentichiamo che lo sport professionistico femminile è stato finanziato dal governo, è stato rifinanziato a fine 2024 con il decreto legislativo mille proroghe, con 4 milioni di euro, che secondo me sono pochi, se si pensa a tutto lo sport professionistico femminile, quindi non solo il calcio in questo caso, e già che il fatto che il professionismo femminile sia finanziato dallo Stato, secondo me è un problema non tanto nell'immediato quanto in prospettiva, naturalmente, senza dimenticare che è professionistica solo la Serie A, e qui sono creati dei drammi sportivi incredibili, perché ragazze che prendevano anche 30.000 euro l'anno magari sono state mandate in Serie B e sono ritrovate col rimborso spese, perché tra la B e la A c'è un divario in questo momento pazzesco, che è appunto quello tra professionismo e non professionismo. Non vorrei dire proprio dilettantismo, ma non professionismo. E questo è un problema enorme per il calcio femminile italiano. Anche qui c'è poi un investimento dei grandi club, Milan, Inter, Juventus, Roma, Fiorentina, e poi c'è altro fondamentalmente. È chiaro che non si è preso il toro per le corna, è chiaro che nonostante i progressi anche tecnici che vengono fatti, io per esempio ho parlato poco tempo fa con Paolo Beruatto, ecco, lui mi ha detto, lavora come collaboratore tecnico per la Juventus Women, che è una grandissima società, che stanno lavorando tanto bene, che guardano veramente al futuro, ma torniamo sempre lì, una società da sola non fa un movimento, può essere un esempio, può fare la traino, ma non è un intero movimento, e quindi qui secondo me si registrano le difficoltà del calcio italiano. Dopodiché a livello di risultati abbiamo la nazionale maggiore, l'Under 19, l'Under 17, se non sbaglio, già qualificati per i prossimi europei, quindi qualcosa si muove. E la cosa più bella, seguendo io il calcio femminile anche a livelli, come dire, più bassi della Serie A, è che le ragazze finalmente, e questo secondo me è un cambio culturale enorme, non sognano più Buffon, Del Piero, Totti, ma sognano la Saragama, la Girelli, che ne so, all'epoca la Panico, la Morace, cioè hanno finalmente degli idoli femminili da seguire, si allenano fra ragazze, una volta quando cominciavano si allenavano solo con i ragazzi, un bel passaggio è stato fatto. Secondo me però, al solito, a noi manca un po' di cultura sportiva, perché le ragazze non hanno il pubblico che hanno i ragazzi, mentre all'estero questo è molto diverso, in Spagna ci sono tanti spettatori, in Inghilterra altrettanto, in Italia dobbiamo crescere, ma ripeto, basta che voi mettiate un articolo che parla di calcio femminile sui social, aspettate i commenti sotto e vedete qual è purtroppo ancora oggi il nostro livello di cultura sportiva e di attenzione rispetto al calcio femminile. Una mancanza di rispetto, come secondo me è stata la mancanza di rispetto quello che stanno facendo in Inghilterra.
Ecco, quindi ci auguriamo, Francesco, che si possa trovare la strada giusta per questo movimento, e grazie per essere stato qui con noi, Francesco Caremani, che ci ha parlato appunto del suo articolo su Domani, del movimento calcistico femminile, insomma dei problemi che ci sono stati in Inghilterra, ma non solo. E niente, ti ringraziamo di nuovo, Francesco, alla prossima, ci risentiamo sicuramente.
Alla prossima, grazie mille a voi.
Grazie allora Francesco Caremani, e ricordiamo anche il portale, il sito di cui sei direttore responsabile, thesportlight.net. Ciao Francesco,
ciao,
alla
Francesco.
Prossima. Lovers vow.
have come and gone. All of us carry trauma, and in lieu of an explanation, I will pour from the cup on the power of abdication. You have lost the feeling that you thought you'd never lose. Now where are you going, darling, at what cost? The feeling that you thought you'd never lose, and it is barbaric. Empty grove, winter darkness, we're taking down the scaffolds very soon.
Barbaric Blur qua ad Highlights, e insomma siamo in chiusura, abbiamo già parlato di un, direi, un buon numero di argomenti oggi, per cui diciamo la nostra dose quotidiana.
Ah, dici che insomma il nostro l'abbiamo fatto.
Un po' il nostro l'abbiamo fatto, insomma oggi l'avete sentito, è stata una puntata molto calcistica, perché in apertura vi abbiamo parlato della notte magica di Declan Rice e dell'Arsenal, come dice Marianelle, poi insomma abbiamo proseguito parlando e molto di calcio femminile qui ad Highlights, sia in chiave diciamo di eventi positivi accaduti, sia in chiave invece di eventi un po' più negativi, ma potete sempre riascoltarci, perché noi...
Sì, ma se vuoi possiamo allargare anche un po', siamo in chiusura giustamente, però insomma questa domenica ci offre un sacco di spunti dalla Formula 1, dalla Parigi-Roubaix, l'inferno del nord, la chiamano così, questa classica monumento del ciclismo, giusto per darti un pochino l'idea. Al tennis, insomma, ci sono tanti appuntamenti,
c'è stato,
no?
Anche
questa
il derby
domenica
tra Berrettini e Musetti,
fermo
italiano,
lì che ti allarghi subito.
Insomma, comunque in generale una settimana piena di sport, come sempre, perché lo sport non si ferma mai e non ci fermiamo mai, quasi, anche noi. E insomma, Highlights ritorna sempre, ritorna sabato prossimo, però insomma prima di chiudere volevamo un attimino darvi il nostro consiglio settimanale, che in questo caso è cinematografico, perché...
Il tuo consiglio?
Sì, esatto. Vai. Un consiglio anche a te, perché poi insomma tu mi hai confessato fuori onda di non aver visto questo film, che è The Wrestler di Aronofsky, insomma un film che appunto vede protagonista assoluto Mickey Rourke proprio nella veste di un wrestler, appunto un wrestler distrutto dagli anni, dai colpi subiti, da lo stress accumulato, e quindi insomma ci sembrava un film calzante nonostante sia del 2008, per come dire chiudere un po' una puntata in cui abbiamo parlato anche di questo, insomma dei danni riportati dagli atleti. Poi tra l'altro è un bellissimo film, per cui insomma a prescindere del valore simbolico che ha, vi consigliamo di vederlo in assoluto, e quindi insomma dico anche a te Luca, guardalo.
Grazie, seguirò questo consiglio, anche perché di Aronofsky ho visto altri film ed è
il recente
fuori
The Whale, per esempio, è stato balzato agli onori della cronaca con un Brendan Fraser in grande forma. Secondo me questo è forse il film più bello di Aronofsky, per cui insomma sicuramente lo apprezzerai. Se ti sono piaciuti gli altri, lo apprezzerete, spero, voi ascoltatori.
L'appuntamento allora con Highlights è, salvo imprevisti, Ale, che comunque sono sempre dietro l'angolo.
Sì, ormai camminiamo diciamo su un terreno ostacoli, ecco.
Per sabato prossimo, sempre subito dopo il giornale radio delle 15.30 fino alle 16.30, noi vi salutiamo con un brano dall'ultimo album dei Cani. Siamo molto felici che sia uscito questo suo nuovo lavoro, che si è fatto aspettare un po', ma ne vale la pena. Ci ascoltiamo Davos, dall'album Post Mortem appunto dei Cani, e vi salutiamo allora con Highlights. Ci sentiamo sabato prossimo. Ciao da Luca Parena
e Alessandro Simonetta, ciao.
Stato